Fare ambiente. Soluzioni per la gestione ambientale delle aziende e non solo. In collaborazione con Ecoopera.
Eccoci qui, Fare Ambiente inizia proprio oggi la prima puntata di questa trasmissione e insieme a me c'è il responsabile marketing di Ecoopera, Roberto Colombo. Ben trovato. Buonasera, ben trovato.
Ciao, ciao Francesca.
Ecoopera, innanzitutto, di che cosa si occupa?
Ecoopera si occupa di servizi per l'ambiente.
Di servizi per l'ambiente, di consulenza ambientale, servizi di igiene urbana come smaltimento dei rifiuti, analisi, depurazione dell'acqua e bonifica ambientale. Poi tutte le informazioni su Ecoopera sono sul sito ufficiale www.ecoopera.coop. Però oggi parliamo in particolare di un tema che ci sta molto a cuore e che forse se ne parla poco, soprattutto in radio, cioè di acquisti verdi. Adesso sembra un parolone, acquisti verdi, però nel dettaglio e in sintesi, che cosa vuol dire acquisti verdi, Roberto?
Beh, acquisti verdi riguarda i comportamenti che possiamo avere tutti noi come cittadini, come aziende, come pubblica amministrazione, nel momento in cui dobbiamo approvvigionarci di qualcosa, che siano servizi o prodotti.
Quando si è cominciato a parlare di acquisti verdi? Perché di ambiente e magari i primi approcci, anche musicali ricordo, sono stati negli anni 60-70, quando si è cominciato a parlare effettivamente del problema ambientale. Però poi che cosa è successo in questi anni, in questi 40 anni?
Beh, diciamo che 40 anni fa era, come dire, era più il desiderio di contrapporsi a una civiltà dei consumi. Era, come dire, anche nelle canzoni, pensiamo a Celentano.
Sì, infatti, ce l'ho già pronta, ero.
E, diciamo che però parlare di acquisti verdi richiede una strutturazione del mercato, no? Un cambiamento all'interno del mercato. E quindi chi è che traina il mercato, se non i consumatori? Mm-hmm. Diciamo che le prime avvisaglie le abbiamo nelle grandi battaglie sociali contro, non so, multinazionali che facevano cucire i palloni in India, oppure
c'erano questi prodotti che costavano poco, che non facevano bene, esatto. Tipo i giocattoli, anche sto pensando che magari venivano prodotti in massa, però poi non si badava alla qualità del prodotto.
Beh, nel momento in cui il mercato era ancora grande ed espansivo, non si badava tanto alle proprietà intrinseche del prodotto, ma al fatto di averne tanto, quindi sì, alla disponibilità, e la gente comprava ugualmente, no? Spesso ignara di quello che acquistava.
Quando è scattato qualcosa? Quando si è deciso di pensare che si doveva fare qualcosa di concreto?
Ma ovviamente è perché è nata già negli anni 60 una cultura ambientale, no? Che all'inizio ovviamente è stata trascinata da nicchie, come dire, intellettuali più che altro, però che hanno fatto la differenza per molto tempo. Poi abbiamo all'inizio degli anni 70 la prima conferenza mondiale sull'ambiente a Stoccolma, che mette dei paletti, cioè fonda i presupposti della politica ambientale mondiale, ma non definisce degli obiettivi comuni. Quindi è tutto ancora affidato ai meccanismi nazionali, alle scelte personali delle varie nazioni partecipanti.
Le regole sono arrivate fondamentalmente quando c'è stata l'Europa.
Esatto, per noi è stata un toccasana, una grande differenza l'Europa, perché lì c'era il bisogno di creare delle regole comuni, no? E queste hanno incominciato a imporsi soprattutto sul piano della sicurezza del prodotto. E guarda caso, spesso le persone concepiscono il prodotto ambientale, il valore ambientale, spesso come qualcosa che fa bene rispetto a quello che questa garanzia non ce l'ha, nonostante le garanzie siano aumentate tantissimo anche sui requisiti cogenti di prodotti che entrano in contatto con la persona, no? Non solo i dispositivi medicali, ma i giocattoli, appunto, no? Tanto per fare un esempio molto comune, il fatto di poter incorporare anche dei requisiti ambientali ha portato la gente a pensare che questi fossero migliori.
Certo, qui in Europa siamo messi bene, quindi anche con questi prodotti c'è molto controllo, ci sono delle regole ben specifiche.
Sì, ci sono dei protocolli.
Guai a chi sgarra.
Esatto, è vero, è vero, è vero.
Parleremo
io
tra poco.
Sono europeista convinto.
Ah, ecco, perfetto, vedi. Parleremo tra poco anche delle eccellenze trentine, perché ce ne sono. Apriamo una piccola parentesi proprio riguardo a quello che sono i controlli anche dal punto di vista delle nostre dichiarazioni ambientali che ci sono appunto da noi nella nostra regione, e parleremo anche di etichette, perché molto spesso noi facciamo poco caso a queste cose appiccicate ai prodotti che però invece sono fondamentali, che per fortuna ci sono arrivate anche qui, certo, da noi da qualche anno. Facciamo però una cosa, abbiamo citato prima Adriano Celentano e partiamo proprio da questo brano qui. Lui aveva iniziato con Il ragazzo da via Gluck, perché proprio con quella canzone c'era stata un po' una rivoluzione, si era parlato del tema ambientale. Poi, se fate caso proprio al testo di questa canzone, è arrivata anche Un albero di 30 piani, che è, insomma, è un inno a far riflettere, a far pensare, a sognare, a capire e a pensare che non esistiamo solo noi, ma esiste anche l'ambiente. E sentiamo qua.
Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha conciati la metropoli, per lì come noi ben pochi sai ce n'erano, e dicevano quelli vengono dalla campagna. Ma ridevano, si sbanciavano, già sapevano che saremmo ben presto anche noi diventati come loro, tutti grigi come grattacieli con la faccia di cera. Sulla pianta prendevi il sole con me e cantavano per noi sui rami le allodole. Ora invece qui nella città i motori delle macchine già ci cantano la marcia funebre, e le fabbriche ci profumano anche l'aria, colorandoci il cielo di nero che odora di morte. Ma il comune dice che però la città è moderna. Sarà io non respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù e non viene su, vedo solo che qualcosa sta nascendo. Forse è un albero, sì, è un albero di 30 piani.
Un albero di 30 piani, Adriano Celentano. Roberto, te la ricordi questa canzone?
Fantastica!
Era il 1968. Siamo con Roberto Colombo di Ecoopera, si parla di acquisti verdi, si parla di quella che è stata poi l'evoluzione proprio legata agli acquisti verdi e a parlare soprattutto d'ambiente. Dagli anni 60 di cose ne sono cambiate, ne sono passate tante e sicuramente sono modificate per fortuna anche con l'avvento dell'Europa, però c'è anche la consapevolezza che si deve partire dal basso, Roberto, cioè dobbiamo essere consapevoli noi di quello che è l'importanza dell'ambiente.
Esattamente, noi abbiamo la grande fortuna di essere europei e quindi abbiamo, diciamo, una grande azione di alta politica, Però le trasformazioni capillari avvengono dal basso, inevitabilmente, altrimenti noi subiamo regole che non capiamo. No? E questo è il principio, è stato sancito dalla prima conferenza, primo summit della Terra nel 91, l'ha stabilito in maniera chiara. No? Quando hanno dettato l'agenda 21 per lo sviluppo sostenibile nel nuovo del millennio, hanno definito proprio questo, che la trasformazione doveva avvenire nelle comunità locali, altrimenti non sarebbe stata pervasiva come era necessario. No?
Come siamo messi noi, Roberto, adesso, nel 2017?
Ma nel 2017, diciamo, ci sono tante esperienze incentivate in questo senso, anche qua in Trentino se ne sono fatte. Però devo dire che ancora di più sono i movimenti di ispirazione sociale, etica, che stanno portando una maggiore trasformazione, maggiore sperimentazione, no? E se ne vedono, purtroppo nascono ancora come elementi di nicchia, no? Si parla, non so, di acquisti solidali, magari fanno i gruppi d'acquisto, no? Mentre invece noi siamo abituati, e sondaggi recenti lo dimostrano, che è solo se c'è un'infrastruttura strutturata che mi porta l'offerta ambientale, mi fa capire il valore delle etichette, la differenza tra un acquisto e un altro, che allora il consumatore agisce, manifesta il suo potere reale. No?
Ci fermiamo per qualche istante, Roberto, e poi parleremo di marchi ecologici ed etici per orientare i consumatori e anche le imprese. Ne parliamo tra poco.
Bene.
Qui a Fare Ambiente.
Fare Ambiente, Radio Dolomiti. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own, with my own two hands, with my own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you. Oh, with my own two hands, with my own two hands. Oh, with my own, oh, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race.
Radio Dolomiti, Fare Ambiente, in collaborazione con Ecoopera. Con le mie sole due mani posso costruire un mondo migliore, cantava proprio con questo pezzo. Nel 2002 parliamo di acquisti verdi e non solo, insieme a Roberto Colombo, responsabile marketing di Ecoopera. E beh, insomma, una volta, Roberto, si andava dal fruttivendolo, si compravano frutta e verdura, non è che si guardasse tanto se erano etichettate, come erano fatte, da dove venivano, come erano, se c'erano prodotti chimici o meno, insomma. E poi tutte queste etichette, adesso non so qua, DOCG, insomma, non esistevano, vero Roberto? Adesso invece le cose sono cambiate, decisamente.
Decisamente, a volte fa rimpiangere il vecchio costume. Però non è che dobbiamo perdere fiducia nel fruttivendolo sotto casa, ma di sicuramente lo sviluppo forte dei marchi è stato dovuto alla necessità di definire delle regole, di fatto, no? Dei protocolli.
Come alcuni. Riusciamo a districarci, però?
Non è facile, perché il consumatore non è che viene educato, no? Beh, una certa, alcuni marchi si sono affermati negli anni, più o meno tutti sanno cos'è il DOC, più o meno, no? Già un po' più difficile se andiamo a parlare invece di marchi che sono comunque di taglio europeo come l'IGP o il DOP, lì diciamo che uno si fida del login, dice vabbè, europeo, ci riconosco vagamente questa cosa e quindi dovrebbe far bene, andar bene, no? e mi fido di quello. Bisogna dire che però ci sono anche un sacco di marchi di autocertificazione che sono i più fantasiosi. E quelli non aiuto, per dire, io qua sotto mano, soltanto per dire, sui cosmetici, io ne ho trovati tre diversi. Uno punta più sui prodotti sui contenuti di sostanze a basso impatto, uno di più sul contenuto di prodotti biologici, fatto sta che nel marchio non si capisce la differenza. E quindi il consumatore è disorientato.
Certo.
Quindi o si innamora di un marchio, se no è completamente in balia di chi glielo raccomanda alla fine. No?
Però noi siamo poco portati a leggere le etichette, a vedere se un prodotto magari ecologico. Non tutti, però la maggior parte, se i marchi sono ecologici, se sono etici, perché anche questo è importante sapere, no? Se la differenza, ci sono dei criteri etici che magari non conosciamo di un prodotto.
Esattamente, anche perché teniamo conto che spesso il prodotto a basso impatto, no? Se è anche etico, ha un doppio valore, perché ovviamente se io miglioro le condizioni di vita del sud del mondo con il mio comportamento di acquisto, di fatto questo migliora anche l'ambiente nel sud del mondo, no? Dove invece purtroppo il disagio sociale, il reddito molto basso porta a dei scompensi, delle devastazioni ambientali che qua noi non accetteremo più, no? Ecco.
Pensando per esempio ai chewing gum, no? Che sì. Ci sono queste etichette dove ti dicono, cioè, di buttare la carta nel cestino, che è una cosa per noi normale, però te lo suggeriscono.
Ecco, quella è un'etichetta obbligatoria.
Una volta si buttava dal finestrino.
Sì, quella è un'etichetta obbligatoria, non c'è dietro un protocollo volontario di nessun tipo, quella è un'etichetta obbligatoria.
Ecco, vedi.
No? Come ad esempio è obbligatoria quella che mi dice qual è il peso misurato in maniera elettronica. No? Mentre invece è volontaria, ad esempio, l'autodichiarazione della percentuale di materiale riciclato che posso avere in un prodotto. Quella è un'autodichiarazione. Poi ci sono altri tipi.
Ci sono i prodotti ecolabel.
Ci sono i prodotti ecolabel che secondo me dovremmo osservare con maggiore attenzione. Primo perché è un marchio europeo. Secondo perché questi protocolli che riguardano determinate filiere di prodotti vengono analizzati dalla Commissione Europea in maniera scientifica e quindi non è l'azienda che decide quali sono i requisiti, lo decide un severo protocollo che varrà poi in tutta Europa. Secondo, applicano il criterio del ciclo di vita, quindi basso impatto dalla culla alla tomba, quindi anche quando smetterò di utilizzarlo potrà essere dismesso in maniera corretta.
Anche una lavatrice una volta si buttava via completamente la lavatrice, adesso si recicla, no?
Sì, la trovavamo nel canale la lavatrice.
In alcuni posti si trova anche adesso.
Sì, sì. No. Beh, oltretutto per i prodotti elettronici adesso c'è anche l'obbligo del ritiro, per cui il venditore che ti vende la nuova lavatrice deve anche ritirarti la vecchia, che anche questa è una regola, come dire, che va nella direzione della gestione del ciclo di vita.
Quindi i marchi possono essere pubblici e obbligatori oppure possono essere pubblici e volontari?
Possono essere pubblici, sì, l'ecolabel di fatto è pubblico ma volontario. No? E una volta definito il criterio lo posso applicare in qualunque nazione europea, anche in alcune nazioni non europee, ad esempio in Svizzera viene accettato, no? E in alternativa ho le dichiarazioni ambientali, no? Che però sono un po' meno dell'ecolabel, perché la dichiarazione ambientale sono io che stabilisco quali sono i criteri ambientali del mio prodotto e poi li dichiaro a un soggetto terzo, mi viene a valutare. Sicuramente è meglio di quelli autocertificati, però io spesso una lancia per l'ecolabel.
Il numero crescente ovviamente di marchi di qualità ecologica è dovuto alla spinta anche verso una maggiore sostenibilità ambientale.
Sì, sì, fa parte, diciamo, della catena di valore che va al di là del beneficio diretto, personale. Abbiamo detto, tutta questa movimento per l'ambiente nasce da un desiderio di protezione sociale e di tutela della salute. Ma poi negli anni si è arricchito di requisiti, appunto, sul valore etico. Cioè, lo faccio perché fa bene a me, ma fa bene anche agli altri. Lo faccio perché è giusto farlo.
No? Ci fermiamo per pochi istanti e poi saremo insieme ancora a Roberto Colombo, poi si è aggiunto anche un altro ospite, insieme per Fare Ambiente.
Fare Ambiente, Radio Dolomiti.
Paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? It pays paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. They charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. The key paradise, put up a parking lot.
È una delle prime canzoni nella storia del rock ad avere contenuti ambientalisti, è stata pubblicata nel 1970, questa di Joni Mitchell, il primo grande successo di questa cantante che si trovava alle Hawaii, stava guardando fuori dalla finestra e era in albergo, stava soggiornando lì e vedeva lo spettacolo dell'oceano e delle montagne verdi in lontananza e poi c'era questo grande parcheggio e da lì ha detto faccio questa canzone e poi ha avuto un successo strepitoso, proprio tema ambientalista. Stiamo parlando di ambiente, lo facciamo con Ecoopera, con Roberto Colombo, parliamo di acquisti verdi nella pubblica amministrazione, ma non solo, poi apriamo 200 parentesi perché sono un po' così, anche perché il tema è davvero ampio e vasto e quindi c'è molto da dire. Parliamo del Trentino, visto che siamo in Trentino, abbiamo parlato di posti virtuosi o meno, e da noi si può dire che è stato fatto molto in tema ambientale.
Sì, diciamo che il Trentino è stato a lungo un laboratorio per tutta Italia, no? Siamo stati i primi ad avere una legislazione sulla valutazione di impatto ambientale, per dire, no? Sul finire degli anni Ottanta, e considerate che il Ministero dell'Ambiente è stato fondato nell'88, quindi proprio i primi tra i primi.
Ah, ecco, no? Vedi, ha puntato molto sulla sostenibilità ambientale.
Esattamente, esattamente. Diciamo che abbiamo grandi elementi a nostro favore. Ad esempio abbiamo tantissimi comuni che hanno ottenuto la certificazione EMAS, che è un tipo di certificazione europea.
Esatto, noi vediamo queste bandiere, certificato EMAS, poi non sappiamo neanche di che cosa si tratta in realtà.
Quella bandiera significa che quel comune si è assunto l'impegno, no, di migliorare l'ambiente, no? di tutelare con i propri mezzi, ovviamente, di cui dispone il comune, l'ambiente e favorire lo sviluppo sostenibile interagendo anche con le imprese del territorio.
Qualche esempio ce lo puoi fare?
Beh, diciamo che forse il più famoso, perché è stato il primo, è il comune di Villa Lagarina, no? Che ormai è certificato da tanti anni e soprattutto ha creduto fortemente in questa cosa quando ancora non era una moda. Ecco, altri magari si sono fatti trascinare dai bandi o da altri comuni, ma Villa è stato, e credo possiamo dire sia ancora, un esempio per tutti. Teniamo conto che essere certificati EMAS vuol dire pubblicare una dichiarazione ambientale, e quella dichiarazione io la faccio vedere a tutti i cittadini, rappresenta l'impegno, come lo farò, quando lo farò, in che tempi e con che risorse.
No? Quali sono gli obiettivi di una dichiarazione ambientale?
Io posso dichiarare obiettive, che ne so, nella tutela degli usi civici, mi viene in mente, oppure negli acquisti verdi della pubblica amministrazione, no? che non è proprio banale.
Cosa sono in concreto?
In concreto, la pubblica amministrazione è il più grande acquirente che esiste in Italia, parliamo a livello italiano, il più grande acquirente, e quindi se decide di acquistare prodotti a marchio green con delle caratteristiche di basso impatto, è chiaro che ha un potere di influenzare il mercato che è fortissimo, no? Quindi più lo fa e più le aziende saranno tentate, propense, invogliate a investire, a innovare sul lato della produzione verdi. È chiaro che in questo momento esiste un nuovissimo piano nazionale di azione per quanto riguarda gli acquisti verdi, che stabilisce che dovremmo arrivare al 50%. Un comune EMAS può decidere anche 60%, può anche decidere il 100% se si sente in grado di farlo. No? Ormai i meccanismi degli appalti pubblici con requisiti verdi sono abbastanza chiari. No? Anche il nuovo codice degli appalti ha definito in maniera molto molto chiara quali sono le procedure, e qui in Trentino bisogna dire che la pubblica amministrazione ha fatto ancora di più, non solo ha accolto i requisiti ambientali minimi che sono stati sviluppati negli ultimi 20 anni, no, dai decreti nazionali del Ministero dell'Ambiente, ma ne ha aggiunti altri, no? Alcuni presi dall'Ecolabel, che ancora non erano incorporati nei requisiti minimi, altri creandone i nuovi, oppure perfezionando alcuni requisiti ambientali. E questo aumentando di fatto la platea delle possibili forniture che un comune può andare ad acquisire con requisiti ambientali, ecologici, no? Ed etici.
Sono state fatte delle scelte coraggiose anche da privati, da aziende?
Sicuramente sì. No? Anzi, potremmo dire che sono state prima le aziende con certificazioni magari non di pari livello dell'EMAS, ma comunque di ottimo livello, come è la ISO 14000, che comunque è una norma internazionale per la gestione ambientale, che hanno creato il primo ecosistema dal punto di vista delle imprese, perché è chiaro che se io riesco come impresa a darmi degli obiettivi di miglioramento del mio prodotto o delle mie forniture in una accezione di ridurre l'impatto che ho sull'ambiente locale, ma anche sul prodotto stesso, ecco che ho fatto bingo, perché ne è contenta la mia comunità locale,
certo.
No? E posso coesistere a fianco di produzioni, diciamo, pregiate, no? Che hanno un alto contenuto ambientale, come possono essere coltivazioni ecologiche o fattorie didattiche, no? C'è questa possibile, certo. possibile convivenza, e nello stesso tempo il mio prodotto può girare il mondo, no? Garantendo un più basso impatto rispetto a prodotti concorrenti, più basso impatto in termini di energia necessaria per svilupparlo, o nei trasporti, o spreco di risorse, minor spreco di risorse. Ho un prodotto più salubre.
A questo punto direi di cambiare musica. Anche Jovanotti è stato uno degli artisti italiani maggiormente schierati a favore dell'ambiente, un impegno il suo portato avanti anche nel Safari Tour, e questa canzone fa parte proprio del suo album.
Al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo, a te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a renderla fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che sei...
Giovanotti con A te, un classico ascoltato qui su Radio Dolomiti, 19:11, siamo in diretta su Radio Dolomiti, dicevo, con Fare Ambiente, insieme a Francesca, non sono sola, insieme a Ecoopera, per parlare di acquisti verdi, insieme facciamo Roberto Colombo, responsabile marketing, ed è arrivato anche Luca Laffi, che invece è il direttore generale di Ecoopera. Ciao, ben trovato.
Ciao Francesca, ciao Roberto.
Ciao.
Allora, parliamo di acquisti verdi, molto, abbiamo parlato anche di musica legata appunto all'ambiente, però se ne parla poco in effetti.
Sì, guarda, quando stavo venendo giù, che vi ascoltavo, ero in macchina, e proprio pensavo che in realtà ci sono poche canzoni che parlano direttamente di ambiente, cioè molto sensibili come questa canzone appunto di Giovanotti, che ha utilizzato il tour per raccogliere dei fondi a favore di alcune iniziative in tema ambientale, però dei soggetti proprio all'interno del testo che parlano di ambiente non è che ce ne sono tantissimi, a parte Celentano negli anni 70 o in altre situazioni, però come diceva anche prima Roberto, ti ascoltavo, sai, quando venivo giù, che mi dicevi che era più di denuncia Fantastico. Sociale più che riferita all'ambiente di per sé, anche sì. Perché all'epoca l'inquinamento era qualcosa di sconosciuto, insomma i nostri nonni
a Milano.
Però i nostri nonni non sapevano neanche cos'era, quando cioè, la plastica veniva riutilizzata all'interno delle campagne.
L'amianto
veniva riutilizzata dietro i termosifoni. Avevamo altre, cioè è tutto un altro mondo, insomma non c'erano gli imballaggi, non si sapeva cos'era la carta, si accendeva la stufa, la poca carta che c'era, insomma, quindi anche il problema dei rifiuti era diverso. Però effettivamente molti artisti non sono riusciti a esprimere all'interno delle canzoni. Si parla di amore, si parla di denuncia sociale, si parla di tantissimo, però la canzone non è un mezzo che si utilizza per parlare di ambiente, forse perché è troppo difficile, non è così, forse così facile, o è anche troppo recente.
Qualcuno ne ha parlato, però più tra l'altro all'estero che qui in Italia, un paio di artiste come Giorgia o Laura Pausini hanno fatto dei brani proprio legati all'ambiente, non hanno avuto un grande successo. Facciamo una pausa, tra poco gli aggiornamenti anche sul traffico.
Fare Ambiente, Radio Dolomiti.
Just a place we've never been. History say we're doomed to make the same mistakes. Between again. The two, I can't decide. Really, I must choose a
Singolo di Sting, noto per le sue vibranti battaglie per la tutela della natura, un bellissimo video che vi consiglio di vedere, proprio dedicato all'ambiente, qui su Radio Dolomiti, 19-18, martedì 20 giugno, insieme a Roberto Colombo di Ecoopera, responsabile marketing, insieme al direttore generale Luca Laffi. Ancora ben trovati. Parliamo di acquisti verdi in questa prima puntata di Fare Ambiente. Facciamo un esempio, Roberto, di acquisti verdi, soprattutto di quelli che devono essere i requisiti minimi.
Sì, come dicevamo, la pubblica amministrazione può attingere a tutta una serie di prodotti o servizi. Però per ciascuno di questi sono stati definiti da dei decreti i requisiti minimi. Allora, facciamo l'esempio degli arredi. Innanzitutto il protocollo, che è un decreto del 2011, inizia con delle raccomandazioni. Dice, ma prima di tutto, prima di acquistarli, domandati se ne hai veramente bisogno o stai facendo questa operazione soltanto ai fini estetici. Vuoi cambiare i mobili perché non ti piacciono più. No, sembrano cose banali, però sono state definite in un decreto. Un altro elemento introduttivo, no? Ma se proprio li devi sostituire, quelli che rimangono, intendi riutilizzarli, hanno ancora
una vita,
una loro vita, e quindi il concetto qual è? Favorire l'allungamento della vita media di questi arredi, no? Che ovviamente sono pensati per una emivita, no? Di una certa durata. Poi iniziano i criteri ambientali veri e propri. Ad esempio, uno di questi è il legno con cui sono fatti. Il requisito minimo è che provenga da fonti legali. Fonti legali cosa significa? O catene di custodia, o certificazioni di legalità, oppure da licenze di gestione, piani di gestione che troviamo anche qua in Trentino. No? In Trentino poi siamo favoriti in maniera particolare, perché qua tutte le foreste sono certificate ormai da 15 anni, e quindi, no? Questa cosa è facile da dimostrare. Oppure per i materiali accoppiati con il legno riciclato, il requisito minimo qual è? Garantire non ci siano dentro sostanze tossiche.
Certo. No?
Ed è il requisito minimo. No? Poi per le parti in plastica, no? Di peso superiore ai 50 grammi, sto dicendo, devono essere contrassegnate in modo da poter essere poi un domani a fine vita disassemblate e avviate al recupero. Oppure i prodotti vernicianti non devono essere caratterizzati da sostanze pericolose. Ecco, In questi casi qua, in particolare, ci sono dei requisiti per quanto riguarda i contenuti di composti organici volatili, ma diventa interessante il fatto che io posso dimostrare il requisito, come dire, tramite documentazione mia, che ne so, portando dei certificati di analisi, no? Comunque impegnandomi, certo, a dimostrare che possiedo il requisito, oppure avendo soddisfatto già un'etichettatura europea Ecolabel, no? Con quello non ho bisogno di far altro. Quindi chi ha investito su una certificazione dei propri arredi Ecolabel passa, come dire, fa un grande salto e tutti i requisiti minimi li salta. Ma non solo. Poi ci sono le specifiche tecniche premianti, perché sia l'orientamento del green gli appalti verdi, sia i più recenti orientamenti in appalti pubblici in quanto tali, sono per non andare più al massimo ribasso, ma fare in modo che gli acquisti siano ragionati, ci siano anche delle caratteristiche tecniche premianti. E questi i protocolli per gli acquisti verdi e pubblica amministrazione già li contengono. Per cui sul materiale a base di legno può venire minimo da fonti legali, ma meglio si riesce a dimostrare che vengono proprio da catene di custodia come le FSC o il PFC, che sono ampiamente conosciute, e così per tutti gli altri requisiti.
Quindi molti requisiti minimi. Volevi aggiungere qualcosa, Luca?
Ma no, come vedete, insomma, la situazione non è proprio così semplice, bisogna districarsi, certo, anche nella materia, quindi effettivamente non è molto complesso. Sta di fatto però che ci sono anche tutte queste normative, anche sono di garanzia, di tutela, ovviamente anche di chi li utilizza, di chi li compra, e ovviamente danno veramente una certificazione che sono supportate da leggi piuttosto che altri requisiti. È chiaro che è molto complesso, è necessario sapersi districare, però d'altra parte è anche il futuro. Se vogliamo anche contribuire al miglioramento del nostro pianeta, è chiaro che dobbiamo diventare anche attenti. La pubblica amministrazione in primis, ma poi noi che siamo i consumatori e siamo quelli che poi sono anche quelli che contribuiscono maggiormente a questi consumi. E io parlo anche come azienda, insomma, anche come azienda, come coopera, ci impegniamo tutti i giorni proprio anche per cercare di risparmiare il gasolio nei nostri camion, di utilizzare delle fonti alternative, abbiamo i pannelli fotovoltaici, insomma, oltre varie diverse certificazioni, perché anche, ricordiamoci, non solamente l'acquisizione di prodotti è importante stare attenti, ma anche nell'acquisizione di servizi, cioè avere delle attività e approvvigionarsi di servizi che sono attenti anche all'ambiente.
Prima di salutarvi volevo farvi ascoltare una canzone, poi parleremo anche di auto ibride perché se ne parla molto in questo periodo e quindi avrei una curiosità, perché non so se sapete che in America, forse Roberto, ci sono le tre R. Lo dico in italiano, leggere, scrivere, che sono poi le basi scolastiche, no? E fare l'aritmetica. Jack Johnson ha ripreso una canzone famosa e ha fatto invece l'ha riadattata con queste tre parole. Le R sono diventate ridurre, riutilizzare e riciclare, per insegnare fino ai bambini che questo è possibile, si deve fare, e anche agli adulti, che dobbiamo iniziare noi a insegnare ai bambini a fare tutto questo.
It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because 2 times 3 is
6.
And 3 times 6 is
18.
And the 18th letter in the alphabet is
R.
Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you can try them on before you buy some more of those. Reuse. We gotta learn to reuse. And if the first 2 R's don't work out, and if you gotta make some trash, well, don't throw it out. Recycle. We gotta learn to recycle. Gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle.
magic number. Yes, it is. It's a magic number.
Dolomiti, vi è piaciuta questa canzone? Direi che sì, ci sta, ci sta. Prima puntata di Fare Ambiente, la seconda puntata sarà a luglio.
Sì.
Vero Roberto?
Sì.
Aiuti tu? L'11 di luglio, esattamente, martedì. Sì. Sempre alle 18:30.
Parleremo di igiene urbana.
Igiene urbana.
Rifiuti.
Rifiuti.
Che argomento.
Mi rifiuto.
Montagne dei
rifiuti. E i giorni del rifiuto, anche quelli. Quando ti dimentichi di rifiutare e poi è un disastro. Vabbè, a parte questo, non parleremo solo di questo ovviamente, ma parliamo di un argomento che interessa molto in questo ultimo periodo. Non si fa altro che parlare di auto ibride. Pare che siano il futuro delle auto, appunto queste. Intanto spieghiamo cosa sono le auto ibride. Beh, velocemente
sono, sì, le auto che sono elettriche e anche hanno un motore a scoppio, quindi se ne parla tantissimo, soprattutto di auto ibride e anche auto elettriche. E io mi sono sempre chiesto perché sono così brutte.
Anche vero, è vero. Cioè, però se ne vede qualcuno in autostrada, qualcuna ce n'è ancora in autostrada,
sì,
non lo so, poi anche nelle strade normali, però io le ho viste 2-3, dai.
Cioè,
però sono bruttine effettivamente.
Sì, però lì si vede che proprio è la tendenza di non voler incentivare il consumo su questa tipologia di macchina, a parte il progetto Tesla,
sì,
che invece quella è una gran macchina e anche un gran prezzo per
esatto,
il momento. Però è molto interessante. Dicono quelli ben introdotti all'interno delle case automobilistiche che in realtà tutte le case automobilistiche, le macchine elettriche ce l'hanno tutte nel cassetto, sono pronte per sapere che fine farà questo progetto di Tesla su una macchina a basso valore, insomma intorno ai 30.000 euro, che sarà la Tesla T3, una roba del genere, per capire se avrà effettivamente il successo. È chiaro che sono pronte anche loro a buttare sul mercato tutto quello che è l'auto elettrica. È chiaro che si aspetta un cambiamento epocale, soprattutto anche culturale, Roberto.
Sì, il problema grosso è ancora il peso delle batterie. Sono macchine molto pesanti, con una scarsa autonomia, tutto sommato, di pare 200 km, no?
Sì,
alla 200, fine.
300. No?
Però sentivo che questa cosa forse l'hanno risolta i cinesi, eh?
Vabbè, ecco,
non
avevo
dubbi.
Se l'hanno risolta loro, hanno fatto bingo, perché il mondo delle batterie sarà loro.
Sì, ma sai, è soprattutto collegato proprio al cambio, nel senso che fino a siamo abituati a fare 1000 km con un pieno. È chiaro che lì ci affrontiamo a farne 300-400. Significa completamente cambiare la modalità di spostamento, quindi tutti gli spostamenti lunghi da gestire col treno o con altri mezzi, e utilizzare l'auto elettrica ovviamente per percorsi brevi. Questo sarà una grande rivoluzione, prima o poi ci arriveremo.
E prima o poi la faranno più bella?
E prima o poi la faranno più bella, e quindi saremo incentivati a comprarla. È chiaro, in maniera molto diversa cambierà il nostro modalità di spostamento, e questa sarà la grande rivoluzione che andremo ad affrontare nei prossimi anni. Insomma, se Apple ha investito, anche se nell'incertezza ovviamente del Donald Trump ha creato un po' di ovviamente incertezza, stanno tirando indietro sul progetto, insomma, quindi il futuro sicuramente è quello. Chi vivrà vedrà, dicono.
È quello il portatore di innovazione.
Sì.
Non più le spese militari.
No, direi proprio
copera,
no.
Poi camion per tutti ibridi?
Camion non si sa mai.
Anche a guida automatica, perché no?
Esatto. No, dai, quelli no. Siamo una cooperativa produzione lavoro, noi manterremo sempre.
Ma noi teniamo lo stesso le persone.
Quello non c'è dubbio.
Grazie di essere stati con noi e di averci fatto scoprire un po' anche questo mondo che per molti, me per prima, è un po' sconosciuto. Soprattutto quello delle etichette, grazie. Mi avete illuminato oggi. E ci vediamo e ci risentiamo. Siamo l'11 di luglio, ancora in diretta, ci saranno altri ospiti.
Grazie Francesca.
Ciao a tutti.
Io vi saluto, vi do appuntamento invece a domani mattina alle 6:30, torno al mio orario abituale, vi auguro una buonissima serata, un buon appetito e a domani. Ciao.
Fare Ambiente. Radio Dolomiti.